Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
I componenti della Società dello Stucco si erano già raggruppati intorno a Boca, come d'altronde gli altri ragazzi. Lo stesso fecero Colnai e Barabash. Boca era assediato da 100 domande. Il presidente impose il silenzio con un cenno e quindi, fra l'attenzione generale, prese a dire: «Ragazzi, il mio proclama vi ha informati del pericolo che ci minaccia. Alcuni nostri ricognitori sono riusciti a introdursi nel campo nemico venendo a sapere che le camicie rosse pensano di sferrare domani l'attacco». Si levò a queste parole un vivace alto mormorio. Nessuno si aspettava che la guerra scoppiasse così presto. «Domani, sì», seguitò Boca, «e conseguentemente io dichiaro fin da oggi lo stato d'assedio. Tutti dovranno ubbidire incondizionatamente ai loro superiori, e tutti gli ufficiali ubbideranno a me. Non crediate però che si tratti di un gioco da ragazzi. No, no, le camicie rosse sono tante e sono forti. La battaglia sarà accanita. Tuttavia, non vogliamo obbligare nessuno al combattimento, e quindi dichiaro fin da ora che se c'è tra voi qualcuno che non intende partecipare alla guerra, questo qualcuno lo dica subito». Seguì un profondo silenzio. Nessuno si mosse e Boca allora ripeté l'invito: «Chi non vuol partecipare alla guerra, si faccia avanti». «Nessuno?» Tutti ad una voce gridarono: «Nessuno!» «Allora ciascuno dovrà darmi la parola d'onore d'esser qui domani alle 2». I ragazzi sfilarono davanti a Boca, facendogli solenne promessa di trovarsi sul campo il giorno dopo all'ora stabilita. Boca, dopo aver stretto le mani a tutti, con voce vibrante precisò: «E chi domani mancasse non sarebbe altro che un vile spergiuro, al quale nel caso consiglierei di non mettere mai più piede qui dentro, perché sarebbe scacciato a bastonate». Lezik uscì dalla fila e disse: «Signor presidente, ci siamo tutti. L'unico che manca è Gereb». Silenzio di tomba. Tutti erano ansiosi di sentire le comunicazioni che Boca forse avrebbe fatto riguardo a Gereb, ma Boca non era tipo da lasciarsi fuorviare dal piano prestabilito. Egli non voleva liquidare Gereb se non quando, davanti a tutti, sul campo, fosse riuscito a coglierlo in flagrante. Molti gli chiesero: «Che cosa è successo a Gereb che non è con noi?» «Niente», rispose calmo Boca. «Ne parleremo un'altra volta. Ora si tratta di far di tutto per vincere la guerra. Ma prima di impartire gli ordini relativi, voglio avvertirvi che se c'è tra voi qualche inimicizia o qualche rancore, occorre che subentri subito la cordialità più assoluta. Debbono far pace coloro che per caso fossero in lite». Non vi furono segni di replica, ma come sempre Boca voleva essere certo dei suoi ragazzi. «Dunque», insistette, «non esistono inimicizie fra voi altri?» Timidamente si fece avanti Weitz. «A quanto mi risulta», cominciò, «avanti, su, sentiamo. Da quel che so io, Colnai e Barabash...» «È vero?» Barabash arrossì. «È vero», disse. «È stato però Colnai a...» Colnai, da parte sua, disse: «È vero, però è stato Barabash a...» «Fate subito la pace», intimò con forza Boca, «altrimenti vi caccio via. Non si può fare la guerra, combattere, se non si è tutti d'accordo e tutti buoni amici». I due eterni avversari s'accostarono con aria contrita a Boca e, per quanto senza troppa convinzione, si strinsero la mano. Si può dire che non s'erano ancora lasciati che Barabash si rivolse a Boca: «Signor presidente, che c'è? Vorrei fare una riserva. Sentiamo. Dico che se per caso le camicie rosse non ci attaccassero, chiedo il diritto di considerarmi nuovamente avversario di Colnai, perché...» Bocca lo fulminò con un'occhiata tremenda. «Basta!» impose. Barabash si rannicchiò in se stesso, ma la bile lo rodeva, e chissà che cosa avrebbe fatto per poter dare in quel momento una secca gomitata nel fianco di Colnai, che invece sorrideva divertito. «E ora», disse Boca, «soldato Nemecek, datemi il piano di battaglia». Nemecek levò dalla cartella di scuola un foglio di carta dove era tracciato il piano di operazioni concepita da Boca in quel giorno medesimo. Boca posò il disegno su una pietra squadrata, mentre i ragazzi si sedevano per terra, tutti in giro a lui, ansiosi di sapere quale posto e quale compito sarebbero stati assegnati a ciascuno di loro. E Boca cominciò ad illustrare il piano delle operazioni. «Attenzione, dunque, e non perdete d'occhio il disegno. Questa è la pianta topografica del nostro territorio. Il nemico, secondo le informazioni avute nel modo che vi ho detto, ci assalirà contemporaneamente da due lati, da via Pal e da via Maria. Proseguiamo con ordine. Questi due quadratini contrassegnati dalle lettere A e B indicano i due battaglioni che difenderanno la porta di via Pal. Il battaglione A è composto di 3 uomini al comando di Weitz. Il battaglione B, anch'esso di 3 uomini, è agli ordini di Lezik. Lo stesso per la porta di via Maria. Battaglione C e battaglione D, il primo affidato a Richter e il secondo affidato a Colnai. «E perché non a me?» interruppe una voce. «Chi ha parlato?» domandò Boca molto severo. Barabash si fece avanti. «Sempre tu!» lo redarguì il presidente. «Se apri bocca un'altra volta ti deferisco al tribunale di guerra. Siedi!» Barabash brontolò qualcosa fra i denti e tornò a sedersi. Boca riprese le delucidazioni. Gli spazzettini neri, indicati con le lettere F e un numero, sono le fortezze. Le muniremo di sabbia, e così due soli uomini basteranno ad ognuna per la difesa. La difesa è facile con la sabbia. Le fortezze segnate coi numeri 1, 2 e 3 difendono il campo dalla parte di via Maria, mentre quelle segnate coi numeri 4, 5 e 6 appoggiano i battaglioni A e B con le loro bombe di sabbia. Dirò poi come ho distribuito i difensori delle fortezze. Ogni comandante di battaglione si sceglierà i suoi 2 uomini. Avete capito bene? Sì, risposero tutti. I ragazzi, sempre seduti, guardavano a bocca aperta e con gli occhi sbarrati il meraviglioso piano di guerra dovuto a Boca. Qualcuno tirò fuori il taccuino e prese nota con zelo di tutto quanto il presidente e condottiero aveva detto fino allora. «Andiamo avanti», proseguì Boca. «Ora viene l'ordine di battaglia vero e proprio. Massima attenzione. I battaglioni A e B, non appena la vedetta appostata sullo steccato segnalerà l'avvicinarsi delle camicie rosse, apriranno la porticina». «L'apriranno?» «Sicuro, la spalancheranno. Noi non ci asserragliamo, noi accettiamo la battaglia. Che vengano, che entrino, e li ricacceremo fuori. Dunque, porta aperta finché tutti non siano entrati. E quando sarà entrato anche l'ultimo, noi sferiamo l'attacco. Attenti, perché ora viene la cosa più importante. Non perdete d'occhio la carta topografica. Dunque, per forza di cose, le camicie rosse aggireranno la segheria tanto a destra che a sinistra, e così verranno a trovarsi di fronte alle fortezze 1, 2 e 3, le quali cominceranno il bombardamento. Nell'attimo medesimo, i due battaglioni verranno fuori di corsa dalla rimessa e dalla casa di Iano e attaccheranno il nemico alle spalle. Se combattete valorosamente, Il nemico si troverà in una trappola, in una strettoia, e sarà costretto ad arrendersi. Se non vuole arrendersi, lo sospingerete nella già detta casa di Iano e ce lo chiuderete dentro. Nel corso di questo combattimento, tutte le fortezze tireranno bombe contro il nemico, che non potendo resistere alle nostre forze riunite, dovrà subire l'onta d'esser cacciato fuori dal campo traverso l'usciolo medesimo da cui sempre pensò di rendere più facile l'agognata conquista d'una cosa nostra. Capito tutto? Su queste ultime parole si scatenò un entusiasmo frenetico. I fazzoletti sventolarono e i berretti frullarono in aria. Nemecek si tolse la sciarpa rossa dal collo e con voce alterata dal raffreddore gridò: «Evviva il nostro presidente! Evviva!» Echeggiarono tutti gli altri. Ma Boca fece un cenno. «Silenzio! Non ho finito. Io mi terrò vicino ai battaglioni C e D col mio aiutante di campo. E sia chiaro che gli ordini che vi manderò per mezzo dell'aiutante dovrete considerarli come impartiti da me personalmente. E chi è l'aiutante di campo? Nemecek». Alcuni dei ragazzi si scambiarono uno sguardo. Quelli della società dello stucco si diedero anche delle gomitate per incitarsi vicendevolmente a protestare. Boca, stupito, fissò il gruppetto. «Avete obiezioni da muovere?» L'unico a farsi coraggio fu Lezik. «Sì», disse. «L'altro giorno, all'assemblea della società dello stucco, quando...» Ma Boca perdette la pazienza. Gridò a Lezik: «Smettila! Non mi interessano le vostre stupidaggini. Nemecek sarà il mio aiutante di campo e basta. Una parola sola contro di lui e c'è il deferimento al tribunale di guerra». Questa minaccia era un po' troppo severa, ma tutti si resero conto che in tempo di guerra non si può procedere diversamente. Perciò si rassegnarono al fatto che Nemecek fosse aiutante di campo. Boca levò di tasca un elenco e lesse i nomi degli uomini assegnati alle singole fortezze. Poi i comandanti di battaglione scelsero i rispettivi componenti, due per ciascuno. Tutto ciò fu fatto con assoluta serietà, e i ragazzi erano talmente presi dalla vicenda che nessuno mai aprì bocca. Alla fine Boca comandò: «Ciascuno occupi il posto assegnato. Faremo una prova». I ragazzi frullarono via di corsa verso le rispettive destinazioni. «E che nessuno lasci il posto, fin tanto che io non glielo ordini», gridò il capitano. E così rimasero in mezzo al grund Boca e l'aiutante Nemecek. Ma l'aiutante Nemecek, poverino, aveva una gran brutta tosse. «Ernesto», gli disse Boca con dolcezza, «rimettiti la sciarpa al collo. Ti sei buscato un raffreddore proprio di quelli fenomenali». Nemecek guardò con gratitudine l'amico e gli ubbidì come si ubbidisce a un fratello maggiore. Si avvolse la grossa sciarpa di lana intorno al collo e non gli si videro più che due pezzettini d'orecchio in alto. Dopodiché Boca gli disse: «Ora porterai un mio ordine alla fortezza numero 2. Stai bene attento». Però, proprio in quello storico momento, Nemecek fece una cosa mai fatta fino allora. Interruppe le parole del suo superiore. «Scusami», gli disse. «Vorrei prima dirti...» Boca corrugò le sopracciglia. «Che cosa? Avanti!» «Poco fa, quelli della società dello stucco...» «Ma fammi piacere», esclamò stizzito il capitano. «Prendi anche tu sul serio queste sciocchezze!» «Sì», replicò Nemecek, «perché loro le prendono sul serio. So anch'io che sono degli stupidi e non mi importa nulla di ciò che dicono sul conto mio. Ma non vorrei che anche tu mi togliessi la stima».
«Toglierti la stima? Per quale ragione?»
Dalle frange della grossa sciarpa rossa venne fuori una voce esile prossima al pianto. «Perché hanno dichiarato, affermato, che io Io sono un traditore.
Tu? Un traditore?
Sì.
Ma senti, questa poi mi incomincia davvero a interessare. Nemecek, con voce strozzata e interrompendosi ogni poco, prese a raccontare come erano andate le cose. Disse che aveva dovuto allontanarsi in fretta e furia proprio quando i soci della società dello stucco stavano facendo il giuramento, e come poi loro, approfittando di questa coincidenza, avevano dichiarato che egli era scappato per la paura di appartenere a una società segreta. Quindi lui era un traditore e un disonesto. Proseguì dicendo che tutto ciò probabilmente dipendeva dal fatto che sottotenenti e tenenti cominciavano ad essere seccati che il capo mostrasse di non aver fiducia in loro, mentre invece affidava i segreti di Stato a un soldato semplice. E alla fine pose l'accento sul particolare del suo nome e cognome scritti sul libro nero con le iniziali minuscole. Boca stette a sentire ogni cosa pazientemente, e anche dopo, per un po', non disse verbo. Sentiva male dentro a pensare che ci fossero ragazzi di quella specie. Boca era molto intelligente, ma non poteva ancora sapere che gli altri sono diversi, sempre, in qualche cosa da noi, e che ciò bisogna impararlo, a prezzo di dolorose esperienze. Guardò con affetto il biondino. «Ho capito, Ernesto», gli disse, «ma l'importante è che tu continui a fare il tuo dovere senza badare a null'altro. Ora ci troviamo davanti a una guerra, e non voglio interferire su altre questioni. Ma non appena la guerra sarà finita, penserò io a mettere le cose a posto. Adesso vai di galoppo alle fortezze 1 e 2 con l'ordine che le truppe passino immediatamente alle fortezze 4 e 5. Voglio vedere quanto tempo ci vuole per compiere questa manovra». Il soldato semplice si irrigidì sull'attenti e salutò di scatto, sebbene in quel momento pensasse che era ben dolorosa la necessità di rimandare alla fine della guerra una questione che toccava il suo onore. Soffocò ogni amarezza e diede la risposta che sola si addice a un soldato. «Signor sì, sarà fatto!» E partì subito di galoppo. Dietro di lui si sollevò la polvere, e poco dopo l'aiutante di campo scomparve fra le cataste in cima alle quali, dalle fortezze, i ragazzi spiavano il terreno sottostante con occhi sgranati. Così Boca rimase solo in mezzo al campo. Nel vasto terreno cintato arrivavano i rumori delle carrozze e dei carri, e tuttavia Boca aveva l'impressione di trovarsi non nella immediata periferia di una grande città, bensì lontano lontano, in terra straniera, su una vasta pianura dove il giorno dopo una battaglia avrebbe deciso della sorte dei popoli. I ragazzi ai posti loro se ne stavano zitti aspettando gli ordini. Boca sentiva che ormai tutto dipendeva da lui. Da lui dipendeva il felice avvenire di quella piccola comunità, gli allegri pomeriggi, i giochi della palla e tutti gli altri divertimenti che il Grund offriva ai suoi amici. Provava un senso di fierezza per essersi assunto un compito così bello e così arduo. «Sì», disse fra sé, «saprò difendervi». Girò lo sguardo sul terreno a cui erano tanto affezionati. Poi scrutò verso le cataste del legname, a destra delle quali si levava, come fosse anche lui curioso, lo snello fumaiolo della segheria, che mandava fuori le sue solite nuvolette di vapore bianco, allegro e spensierato, come se quel giorno fosse uguale a tutti gli altri giorni, mentre invece tutto era in pericolo, proprio tutto.
Barbara Van Urin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.